ascoltando Italiana nel Gol, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers. Dato sulla piattaforma del Cutting Gage, 40° episodio. La stagione del 2020 è da poco cominciata, ma offre già molti spunti di cui parlare. Io sono Marocchino e con me, come sempre, Gianluigi Piscitelli. Benvenuto.
Ciao Enzo, ciao a tutti.
E Gianluca Esposito, ciao anche a te.
Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Luigi, ciao Enzo.
Prosit.
Dopo queste prime due partite, le coronarie di noi Faithful sono pesantemente sotto sforzo. Ma andiamo con ordine, per affrontare tutti i temi della discussione. Nel kick-off game di Santa Clara abbiamo guadagnato la prima sconfitta stagionale con uno degli agguerritissimi Arizona Cardinals, un team di cui dobbiamo notare un netto miglioramento dalla scorsa stagione. Nella settimana successiva la trasferta nella Grande Mela sarebbe dovuta essere una facile pratica da sbrigare, ma si è trasformata in una vera e propria catombe. Della cronaca della partita poco ci aspettavamo prima e poco abbiamo da riportare a posteriori, se non dal lato dell'infermeria, che ha registrato il tutto esaurito. Complice o artefice il sintetico del MetLife Stadium, sotto attacco da tanti e non ultima la stessa NFL che da lunedì ha aperto una verifica sulle condizioni del campo. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti nell'ultima puntata e torniamo al kick-off game. Gianluigi, come ce lo racconti?
Ah, io devo raccontarvi la partita contro Arizona?
Ma no, a grande linea, cos'è... Come ti è sembrata? Come ci siamo sembrati? Com'è?
Il beep lo faccio io o lo metti tu? No, è stata una partita orribile. Allora, noi Arizona la soffriamo. Anche l'anno scorso eravamo nettamente superiori e la seconda l'abbiamo recuperata nell'ultimo minuto e la prima anche... Abbiamo sofferto fino alla fine con loro che ci hanno quasi recuperato e abbiamo giocato male, Garoppolo totalmente fuori caste, pacchetto ricevitori assolutamente non pervenuto, Pettis ha giocato così male che ha fatto incazzare anche sua maestà Jerry Rice. Garoppolo a fine primo tempo ha lanciato un lancio ospedale, così l'hanno ribattezzato, a Kittle, uno screen troppo alto e Kittle si è fatto male sul placcaggio di Buddha Baker. E abbiamo giocato male, ci siamo fatti recuperare, abbiamo perso perché non abbiamo convertito un quarto down negli ultimi minuti. E è stata veramente una partita orribile, merito di Arizona, demerito nostro, il modo peggiore per iniziare la stagione. Io desideravo tanto una vittoria per rimetterci in carreggiata, perché per me le stagioni sono un continuo, per cui dovevamo ripassare nella colonna delle W dopo l'ultima partita della stagione passata. Era un avversario divisionale, per cui con una division difficile come la nostra era fondamentale iniziare con la W, e loro sono arrivati in campo probabilmente meglio preparati di noi e si è visto. E al di là degli infortuni, al di là dell'aver giocato il secondo tempo sostanzialmente senza Kittle, senza ricevitori titolari, veramente una partita pessima. In difesa non abbiamo trovato nessun modo per fermare Hopkins e gli scramble di Murray. Noi gli abbiamo messo pressione e veramente è stata una partita orribile. Beep, beep, e direi ancora beep.
Gianluca?
Ma io cosa posso aggiungere? Secondo me il primo tempo non siamo andati malissimo, cioè eravamo partiti 10-0, bene, secondo me, anche con il come colpiglio giusto. Poi c'è stato il punt bloccato che ha cambiato la partita, ci ha tolto il momentum ed è stata una giocata che, vabbè, il play dopo loro hanno fatto, sembra con Kenyon Drake o no, con Edmonds, hanno fatto il touchdown del 7-10, insomma hanno riequilibrato la partita. Sì, Edmonds. Secondo me Garoppolo ha avuto una delle sue peggiori giornate e non è stato facilitato nemmeno dal personale che aveva a disposizione, perché come diceva Igi, le assenze di Deebo Samuel e di Ayuk e anche di Kittle nel secondo tempo hanno reso il nostro attacco assolutamente asfittico. Però si è visto tantissimo che la pocket presence di Garoppolo non era all'altezza, cioè dopo due secondi che ha la palla in mano con la prima lettura chiusa va nel panico, si accartoccia su se stesso, non c'è una partita che non subisca 3-4 sec, anche domenica contro i Jets, poi ne parleremo, partita dominata con due squadre di assoluto distacco sul piano tecnico, siamo andati in affanno in alcune situazioni, secondo me, dove si può gestire meglio. Comunque, Garoppolo non ha avuto una bella giornata, non ha fatto niente perché è un pocket passer, cioè è un ragazzo che dà ritmo, è un ragazzo che ha la sua forza appunto nel far girare l'attacco, non è un Murray della situazione che ti spezza la partita. Loro secondo me hanno fatto dei migliori aggiustamenti nell'intervallo rispetto a noi, hanno cercato molto più Hopkins con regolarità, hanno giocato sulle nostre debolezze, hanno cominciato a far strembalare il quarterback che ha fatto a fette la nostra difesa, tenendola in campo molto. Noi d'altro canto siamo stati pessimi al terzo down tutta la partita, una cosa mi sembra 2 su 11, 3 su 11, che la dice lunga sulla incapacità di stare in campo, quindi di dare costanza ai drive offensivi, che poi sono la nostra forza quando si riesce a mangiare tanto tempo sul cronometro. E quindi alla fine ci siamo trovati in una partita punto a punto che eravamo riusciti a rimettere in piedi con il touchdown di McKinnon, ma la difesa non è riuscita a chiuderla e poi l'attacco ha battuto in testa. Insomma, abbiamo perso meritatamente perché abbiamo fatto tutto quello che si può fare per perdere una partita: punt bloccato con gli special team, deficitari al terzo down, incapaci di non farsi correre in faccia, soffrire il ricevitore avversario. Insomma, obiettivamente Arizona Cardinals non hanno rubato niente e io sono rimasto molto deluso dalla prova dei 49ers in week 1, e soprattutto dalla prova del nostro QB. Detto questo, vabbè, era l'esordio di un campionato, ci può stare senza pre-season, e se ne viste anche di peggio. Poi purtroppo è successo quello che è successo domenica.
Sì, secondo me più che altro anche Arizona ha avuto la nostra stessa pre-season, però hanno innestato bene Hopkins, l'hanno fatto amalgamare bene con il resto della squadra, era probabilmente l'uomo che mancava. Murray ha un anno in più, ha più fiducia in se stesso, ha più fame di vittoria probabilmente dopo l'anno scorso. E noi sì, terzi down e quarti down inesistenti, non siamo riusciti a concludere, a fare. Infatti abbiamo avuto 18 primi down contro loro 26-27, roba del genere. Tempo di possesso poco e niente, l'attacco non riusciva a tenere la palla in mano.
No, anche perché abbiamo vissuto sul big play di Monster e anche su un altro paio di big play nel secondo tempo, ma non siamo stati il solito attacco mangia orologio e stanca, e stanca difese che siamo abituati a vedere. Chiaramente se non converti un terzo down che sia uno, è difficile giocare al football.
Sicuramente l'errore della special team sul punt che gli ha dato la possibilità poi di tornare un po' in partita ha influito, perché senza quello sarebbe stato tutto un altro vivere.
Sì, loro erano in difficoltà, avevano appena subito il big play su un errore del loro rookie Isaiah Simmons contro Monster. Insomma, eravamo partiti bene. Peccato.
E questo prima di andare a New York. Allora, per i pochi magari che non l'avessero letto in giro, diciamo che la cosa è partita piuttosto male, perché l'aereo su cui si dovevano imbarcare venerdì 49ers è andato in panne. Hanno dovuto cambiare aereo, invece che arrivare alle 9 di sera a Newark, sono arrivati alle 5 del mattino, e che li ha già scombussolati. E poi si sono trovati a giocare una partita contro sicuramente un avversario molto più debole, come dicevi te, tecnicamente inferiore e innegabile, ma anche se siamo andati via nel punteggio, i problemi ce ne sono stati anche parecchi.
No, dicevo, quello che è successo domenica è una partita molto particolare, cioè primo play dalla linea di scrimmage, corsa di 80 yards, 7-0, un po' quello che era successo anche una settimana prima con lo stesso giocatore, abbiamo una specie di déjà vu. Poi credo che non sia facile, quando vedi andare giù due pezzi fondamentali, o meglio, il giocatore fondamentale della tua difesa e comunque sia un altro valido componente come Solomon Thomas, nel giro di tre snap, uno dietro l'altro, in quel modo, credo che a livello di ritmo, di approccio mentale, non sia proprio facile riconnettersi e far finta di niente. Quindi io la squadra la giustifico, non abbiamo fatto una partita perfetta, però non è mai stata in discussione, cioè abbiamo trovato Jordan Reed che ha fatto il kittel della situazione, sono stato nota veramente positiva, molto bene, lo chiamavano Jordan Injured a Washington per quanto è fragile. Però speriamo appunto che, se sano, questo è sicuramente una validissima, può essere una validissima componente. Garoppolo si è dimostrato secondo me incerto anche domenica, però alla fine ha fatto il suo. L'infortunio lo ha un attimino condizionato, poi nel secondo tempo non è entrato e quindi obiettivamente loro inesistenti in attacco, la nostra difesa ha fatto più o meno quello che gli pareva. È un peccato che una vittoria del genere, netta, pulita, scontata, ottenuta senza nemmeno particolari fatiche tecniche, ci sia costata così tanto caro dal punto di vista dell'infermeria, perché quello che ci è successo domenica è una cosa molto 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 importante. Purtroppo rischia di essere una pietra, un macigno importante sulla nostra stagione. Vorrei dire solo due cose, poi lascio la parola a Igi, perché ho parlato tantissimo. Uno, secondo me, è l'NFL, che fa tante cose azzeccate, dovrebbe veramente smettere nel 2020 di consentire ancora il TARF come superficie di gioco. Ormai è acclarato, appurato che in un gioco dove ci sono cambi di direzione, scontri, ginocchia e caviglie che rimangono imprigionate nelle gambe di altri, il TARF acuisce la probabilità di infortuni gravi. L'erba, la possibilità di far scivolare il piede, di scivolare con il corpo e di cadere, che è facilitata da un terreno in erba, dalla terra, è statisticamente accertato che sia una soluzione migliore e più benevola per la salute dei giocatori. Quindi secondo me permettere che New York giochi ogni settimana una partita su quel terreno è uno scandalo, come per esempio i Saints giocano sul turf, Minnesota gioca sul turf, i Cowboys giocano sul turf, cioè tantissime squadre ancora, la metà dei campi sono in sintetico. Creare l'erba sintetica o pretendere un'erba sintetica al giorno d'oggi per uno sport come il football americano, secondo me è quanto di più facile si possa essere. Siamo nel 2020 e io giuro non capisco. Forse si correrà un po' più lentamente, saranno forse un po' più sfavoriti gli sprinter e i giocatori elettrici, ma è tutto da dimostrare, perché per esempio Tyreek Hill gioca su un terreno assolutamente naturale a Kansas City e fa il diavolo a 4. E niente, quindi direi, come dice anche il pendolo di Ici, è l'ora che l'NFL si dia una svegliata.
Anche perché parli anche di stadi abbastanza nuovi, perché il Texas Stadium, il Texas Stadium adesso si chiama, è di
AT&T.
l'AT&T, ok. E quello di Minnesota, anche quello
è nuovo.
È nuovo dell'anno prima, di 2 anni prima del Super Bowl, non è che...
Ora mi sembra che per esempio lo stadio degli Oakland Raiders, che è stato inaugurato lunedì, sia in erba ed è bellissimo. Mi sembra che sia in erba, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che sia in erba. E non so lo stadio di Los Angeles, mi auguro che anche loro sia, perché io lo metterei di legge. Cioè, non mi venite a dire che se il Lambeau Field può essere in erba a 0 gradi a meno 20 d'inverno, non per tutto, perché città come... abbiamo anche il circuito.
No, penso che è sceso l'audio di Gianluca mentre è passata un Harley Davidson sotto casa mia.
No, dicevo, mi sono zittito perché mi ha messo paura, pensavo fosse in camera.
Benvenuti alla Riviera di Chiaia.
No, dicevo, non capisco perché città come Houston, città importanti, Dallas, Minnesota, debbano, New York. Sì, esatto, devono giocare su una super...
È nuovissimo, cioè ci hanno giocato il Super Bowl che hanno vinto
Denver Broncos.
Le feci di mare. No, New York hanno vinto le feci di mare. Denver hanno vinto a casa nostra.
Niente, quindi io me lo auguro veramente, spero che questa cosa sia portata avanti, perché è una protesta ed è una battaglia che va portata avanti.
Anche perché
seconda
sì.
cosa che volevo dire è che per fortuna il calendario non ci è avverso, perché abbiamo la possibilità di giocare contro i Giants domenica e in casa con gli Eagles, e poi mi sembra
i Dolphins.
Abbiamo i Dolphins e un'altra partita non impossibile prima che il calendario diventi tosto, perché noi quest'anno abbiamo veramente una division dura, ma una cosa incredibile. Però se riuscissimo a arrivarci con un po' di fieno in cascina, questo magari ci permetterebbe di dire la nostra anche più avanti e di vedere come si evolve la situazione infortuni in generale, fermo restando che la perdita di Bosa è devastante.
La NFL in 7 quarti consecutivi ci ha scippato un anello e ci ha fatto perdere il Defensive Rookie of the Year, il Defensive Tackle titolare, il Quarterback titolare e il Running Back titolare. Perché nell'ultimo quarto del Super Bowl Bill Vinovich, o comunque si chiami, ha pisciato, scusate il francesismo, la chiamata decisiva della partita, ultimo quarto, poi abbiamo i 4 quarti di Arizona e nei primi 2 quarti e arriviamo a 7 contro i Jets. Abbiamo giocato in un campo di patate in Lambeau Field. Il MetLife non so come possa essere definito. Cioè, oggi ho scritto a Fabio che mi auguro che i non colorati giochino e si allenino in quel campo. Cioè, è una vergogna. È veramente una vergogna quello che è successo domenica.
Eravamo in compagnia, perché tanti altri campi.
Non lo so, non mi interessa men che poco fin quando non riguarda Russell Wilson, Patrick Mahomes, Tyreek Hill e via dicendo. Non lo so chi altro si è fatto male domenica. Ma in 3 azioni abbiamo perso il Defensive Rookie of the Year e il Defensive Tackle titolare. Scusami Gianluca, al di là del problema evidente del campo, io spero che gli facciano causa come fece Reggie Bush, credo, ai gestori del campo di St. Louis o Detroit, non so dove si fece male, giocando quando giocava nei 49ers, e gli faccia male. Shannon si è lamentato dell'arbitraggio di domenica. Io raramente ho visto, stranamente, una difesa allenata da Greg Williams, quello che ci aveva messo le taglie contro nella memorabile partita contro i Saints del 2011, playoffs 2011-2012. Era 2012. Il primo Arbo, quando perdemmo contro i Giants in quella partita maledetta, e Garoppolo ha preso tanti tanti colpi bassi e uno gli ha bruciato la caviglia. La partita con i Jets, c'è stata una partita, non... Abbiamo vinto 31-13 fuori casa con gli stessi problemi che avevamo contro Arizona, con Ayuk in più e Garland in più, perché siamo dimenticati che contro Arizona abbiamo giocato anche senza centro titolare, perché la sfiga ci vede benissimo, e abbiamo giocato contro una squadra inferiore, ci hanno capito poco. Mi ha divertito tanto quando, tipo, un possesso del primo tempo, quella capra del commentatore della Fox, che diventa ogni settimana più inascoltabile, era Jonathan Vilma, che continuava a dire "Sen Fren, Sen Fren, Sen Fren". Io spiegavo ai miei figli, ero in macchina, guardate che la gente di San Francisco, se dicono "Sen Fren", viene un conato di vomito. Lo sanno adesso, lo sanno anche i miei figli, non lo sa Jonathan Vilma. Questo drive dei Jets, hanno preso ritmo. Che hanno fatto i Jets? Hanno messo 3 punti sul tabellone per caso, perché hanno ingarrato un paio di corse con Franchino. Cioè, l'unica cosa buona dei Jets è che hanno il nostro Franchino. Il commento della partita è: abbiamo giocato su un campo indegno di una lega professionistica maggiore americana e abbiamo perso Bosa, Thomas, Garoppolo, Mostert. Vediamo che si è fatto Grillo e incrociamo le dita. E l'hanno detto Coleman. Anche Coleman, sì, anche mi ero dimenticato. Coleman, poverino, cioè, è un pupillo di Shannon, però non è che sia stato, abbia fatto granché in queste due giornate. Viva Dio che è ritornato Jet, che ha chiuso un 3rd and 31 con una corsa di 55 yards, grande.
Sì, per farti vedere quanto sono poco i Jets.
Quanto sono veramente una pippa i Jets.
Se fossi stato un tifoso dei Jets su quell'azione lì, avrei spaccato il televisore.
Sì. Io mi chiedo, cioè, la NFL perché non si fa 2 domande semplici? E si chiede perché nella Major League Baseball non ci sono campi all'aperto in sintetico, o almeno credo. è perché loro gli interessano le ginocchia dei loro giocatori, perché se ti si fa male Mike Trout perché per prendere un fly out mette male la gamba, gli saltano i legamenti, alla MLB interessa che ciò non accada, e a Goodell evidentemente non interessa. Non può
che...
succedere una roba del genere, e questo va al di là dei miei tre limoncelli, perché me la sono preparata questo sfogo ben prima di bermeli.
No, ma io dico, già il football, come diceva Enzo, in altri
not
campi
for long.
E gli infortuni sono veramente una piaga ogni stagione, e ci sono squadre che sembrano veramente prese di mira, però proprio perché lo sport è così duro, così traumatico, non puoi agevolare la situazione, devi fare di tutto per cercare, a maggior ragione, di limitarla. L'infortunio di Bosa, secondo me, poteva accadere, perché è proprio stato un infortunio strano.
Sì, è rimasto bloccato tra il suo compagno, il giocatore, l'avversario.
E lì forse poteva esserci...
Cioè, la maledetta stronza della dea bendata che ci si è messa...
Sì, esatto, sì, oppure poteva con
tanto
impegno.
Il piede sul tappeto, cioè sul campo.
Certo.
Non si è girato quando doveva girarsi e si è fatto male. È rimasto
Dove eri quando si è fatto male? Bosa bloccato nel traffico.
Vabbè,
è così. Però da questo dobbiamo andare avanti. Settimana prossima, intanto per semplificarci un po' la vita, il New York
torniamo in quel cesso di stadio.
Stadium.
Torniamo in quel cesso di stadio.
Giants, che io considero la stessa stregua dei Jets, se non forse sotto, adesso che non hanno neanche loro Shaquan Barkley per infortunio. Dunque si può, si giocherà con Mullens, si giocherà con Wilson Jr., Ayuk sì. Sarà ancora più protagonista.
Guarda Enzo, cioè Menagramo prima dell'inizio del podcast ha detto la stagione è finita. Cioè, io non è che la penso diversamente da Menagramo, e
vabbè,
per cui
però sono comunque
no, ma perché
se a giocare,
ma sì,
che...
allora, Enzo, ma venitemi tra 15 settimane a dire Igi l'hai sparata grossa e io vi abbraccio tutti uno a uno. Però siamo seri, non sappiamo quanto saremo senza Garoppolo, non sappiamo quanto saremo senza Mostert, non sappiamo quanto saremo ancora senza Kittle, che prego Iddio che non giochi domenica, siamo senza Bosa, siamo senza Thomas, siamo seri.
E siamo in una division pazzesca.
Siamo in una division forte,
quella è la
molto
cosa,
molto forte.
Più complicata.
Allora,
giocassimo NFC East, vi direi proviamo, cioè possiamo giocarci le nostre carte contro chiunque, il wild card, dovendo fare 6 partite contro Rams, Cardinals e Seahawks, è dura, sarebbe dura anche al completo, e così è dura, però
certo.
Abbiamo la fortuna che non sono subito. E io l'ho detto fuori podcast, cioè secondo me la stagione è compromessa. Io ero anche dell'idea prima dell'inizio della stagione che ripetere la cavalcata dello scorso anno con il calendario di quest'anno e con sarebbe stato difficile. Ora
per questo io auguro a Bill Vinovic quello che ho scritto, e non intendo ripetere in una chat con degli scappati di casa come me.
Sì, okay.
Però riguarda spettacoli pirotecnici e orifizi.
Le occasioni nel football vanno prese, perché poi è molto difficile che ti ricapitino. Comunque,
esatto.
Comunque, detto questo, domenica è una partita, può dire, i Giants sono senza Barkley. Secondo me, per loro Barkley è meno importante di quanto per noi Bosa, per gli equilibri della squadra. Perché, per esempio, nella prima partita che hanno rischiato di vincere contro Pittsburgh, hanno perso di poco in casa, Barkley ha fatto tipo 15 portate, 6 yards. Chiaramente le difese avversarie si preoccupavano di lui e lasciavano i vari Slayton, Tate, Shepard con più spazio, Engram. Daniel Jones non è l'ultimo dei quarterback, secondo me, il loro quarterback al secondo anno, è in grado di mettere la palla in aria, hanno delle armi offensive, quindi la nostra difesa deve fare la sua partita. Offensivamente vi direi che hanno una difesa abbordabilissima, soprattutto sui passaggi, e noi si gioca con Mullens e speriamo che faccia il suo. Secondo me siamo favoriti, nonostante tutto non sarà una passeggiata, perché sicuramente non ci regaleranno niente, speriamo di portarla a casa.
Vai Enzo.
Io anche con Mullens, Jeff Wilson Jr. E non mi ricordo chi, io ci rimarrei parecchio male se dovessero vincere loro, perché mi sembrano veramente incostanti, inconsistenti e veramente poca roba.
Beh, se dovessimo perdere contro i Giants domenica,
allora a quel punto sì, che vi do ragione, perché a quel punto si va gamba l'aria.
Dire che la frase di Igi a quel punto lì diventa abbastanza realtà, insomma, diciamo, perché
sì, cioè, avessimo avuto un'altra squadra davanti,
non voglio dire qui. Non voglio dire che sia una partita da dentro o fuori, una must win, però insomma è una partita che, se dovesse avere l'esito che noi tutti non ci auguriamo, incanala la stagione
quello sicuro, sì.
In un modo che non ci piace.
Dicevi, Isi?
No, ma voglio dire, secondo me abbiamo la capacità di vincerla. Il problema è che quello che è successo domenica ha un impatto psicologico, oltre che tecnico, tattico, sulla squadra. E bisogna vedere come reagiranno e se nel tornare in quello stadio, in quel campaccio, dove mi sembra Armstead ha detto, cioè noi avevamo paura, Armstead ha twittato una roba del genere, se i Giants tirano fuori la partita della vita e noi perdiamo, ma purtroppo ci sta. Io la stagione, venitemi a dire che ho detto una cappellata oggi, 23 settembre 2020, vi ringrazio, vi offro da bere la qualunque, è irrilevante quello che è successo, come è irrilevante il risultato della partita di domenica scorsa.
Secondo me dobbiamo stare molto attenti, e la linea offensiva è, abbiamo intanto preso Ansa, che non l'abbiamo detto, ma per chi non lo conoscesse è un veterano, anche un giocatore che ha fatto la differenza per diversi anni, qualche anno fa, ora comincia a avere un'età, lo abbiamo firmato come free agent un anno a 3 milioni, quindi nemmeno pochissimo, gli abbiamo dato, non so che contributo potrà dare, entrerà in rotazione. Abbiamo trovato Haider che insomma,
sì, che pure si stava facendo male,
sì, che si stava facendo male, ma che comunque sia è stata una piacevole scoperta, però insomma non so quanto possa essere. Quindi la linea difensiva, che è il centro della nostra difesa e della nostra squadra, si trova a questo punto a giocare con Kinlow, che tanto avevamo detto nell'ultimo podcast che ci lasciava perplessi, ma a me non sta dispiacendo Kinlow nelle prime due partite, secondo me sta facendo il suo.
Sì.
Kinlow, Armstead, Ansa, Di Ford, non so in che condizioni sia.
No, Di Ford si è fatto male al collo originariamente, ma Shani ieri o l'altro ieri ha detto no ragazzi, è schiena, è male.
Sì.
Schiena è male.
Il problema è che se è anche Di Ford, lui comincia a essere veramente troppo injury prone, perché sto ragazzo non riesce a fare tre partite di fila.
No.
E noi ci troviamo a questo punto, con la linea difensiva veramente decimata.
Ma sì, ma noi quello che ha rappresentato il cambio ce lo diceva soprattutto, l'abbiamo detto noi, ma ce l'ha raccontato anche Alberto Cantù due puntate fa. Cosa ha determinato il cambio nella difesa di Sale? Tra i primi due anni e il terzo è che abbiamo preso dei pass rusher, perché noi abbiamo una secondaria che con una pass rush che butta giù il QB, che lo colpisce, che gli toglie il tempo per lanciare, può avere una sua efficienza, efficacia, ma se non mettiamo pressione sul quarterback e giochiamo con Esposito, Piscitelli e Marocchino a rushare, Akello Witherspoon, Emmanuel Mosley e lo stesso infortunato zio Sherman fan fatica. Se noi siamo minus quei due che dovrebbero mettere pressione sul QB, ovviamente cambia tutto,
cambia tantissimo.
Allora Ziggy Ansah dice che è in condizioni fisiche migliori dell'anno scorso, in cui ha giocato a Seattle e non ha fatto praticamente nulla. Ritrova Korusek, il nostro allenatore della linea difensiva che l'ho avuto a Detroit. Speriamo che, non lo so, sappia toccare le giuste corde, sappia premere i giusti interruttori in lui e in Dion Jordan, che è stato promosso dalla practice squad nelle ultime ore proprio per riempire il vuoto lasciato da Nick Bosa.
E questo ci dice quanto siamo nella merda, scusatemi il termine.
Ma sì, perché è un vagabondo Dion Jordan, terza scelta assoluta Dolphins 2013, vagabondo.
No, ma poi dai, non ha fatto la squadra, è stato tagliato da Seattle.
Sì.
Purtroppo stiamo cercando di tappare i buchi, di voragini con i tubi, con i buchi piccolini. Insomma, le voragini non si tappano e sicuramente la nostra difesa andrà in difficoltà. È impossibile che questo non accada. Ripeto, non dobbiamo entrare, dobbiamo tutti entrare nella mentalità di vivere una partita per volta, non pensare di vincerne 13, cercare di vincerne 9.
No, speriamo che in qualche modo la disgraziata di qui innanzi, quella che si benda, ma io non ci ho mai creduto, a un certo punto dell'anno, non lo so, guarda, dica vabbè, sti ragazzi in oro cremisi, tutto sommato, sono anni che mi accanisco contro di loro, adesso quell'inci in più lo faccio girare dalla loro parte, quell'inci in meno lo faccio girare dalla loro parte, e quella chiamata pene di segugio la faccio girare anche quella dalla loro parte. Giocate anche l'Enalotto, perché voglio dire, statisticamente più cose improbabili cercate di fare, maggiori sono le possibilità che vi accadano.
Dopo la seconda trasferta consecutiva a New York, si torna a casa con il Sunday Night Football contro gli imprescrutabili Philadelphia Eagles. Sono non li capisco come giocano, non mi sembra che stiano giocando certo bene. Sono 0-2 per ora, però sono sempre abbastanza sul pericoloso andante.
Ma domenica hanno preso una ripassata dai Rams, nella quale, tranne pochi momenti alla fine del primo tempo, non sono mai stati in partita. E i Rams mi stanno facendo un'ottima impressione, sembrano ritornati quella squadra, o perlomeno sulla falsa riga di quella squadra che dominava offensivamente due stagioni fa. Ora magari non vanno ancora a tutti i cilindri, però è una squadra che mette punti con estrema facilità in attacco. Gli Eagles hanno perso con loro la prima partita, avevano perso la prima partita a Washington, quindi sì, insomma è una squadra che ha problemi. Ha un reparto linebacker totalmente giovane e da rifondare, hanno una secondaria fatta di gente normalissima e qualche veterano in difesa, sono abbastanza, secondo me, in ambasce. Non è più la difesa dell'anno in cui hanno vinto il Super Bowl e sono arrivati fino in fondo. Offensivamente anche lì hanno problemi. Wentz, insomma, gira non al meglio, hanno tante armi, hanno dei ricevitori, ma nessuno sta facendo la differenza. Sanders è entratore, quindi, insomma, è una squadra, la linea non so se giocano con tutti i titolari, è una squadra abbordabile. I Niners, l'unica veramente cosa positiva è il calendario e quello che gli mette davanti in questo momento la Lega nelle prossime settimane. Speriamo basti e speriamo di arrivare in fretta a quelle 3-4 vittorie che poi saranno volatili per diabetici.
Sì, perché Wentz secondo me sta giocando proprio male, male, male. La speranza probabilmente invece che si riprenda è che giochi talmente tanto male che decidano di sostituirlo con la scelta che hanno avuto al draft di
Jalen Hurts. Hurts. Che quello lì, H-U-R-T-S.
Me lo confondevo con Jalen Hard. Forse. E c'è da sperare che, dato che dicevano che anche il quarterback meno pronto tra quelli che si presentavano al draft, e si vedrà cosa come mettersi a quel punto dopo aver avuto una settimana di pausa con chi potrà esserci. E del resto, sì, secondo me la soluzione migliore è vivere una settimana alla volta, una partita alla volta, un risultato alla volta, e poi quello che, quando saremo a dicembre, quello che sarà, sarà.
Sì, ma anche perché poi dopo Philadelphia c'è Miami in casa, ma poi sì, Inizia un ciclo complesso.
Con
i Rams, poi andiamo doppia trasferta a New England, Seattle, poi in casa con i Packers, che secondo me, cioè, noi siamo di base comunque più forti anche di questi Packers, tanto migliorati rispetto all'anno scorso, però noi non siamo a pieno regime, e poi andiamo un'altra volta a New Orleans alla decima, metà novembre, e poi c'è il bye. Secondo me i conti si cominciano a fare alla 10. Vediamo quanto sta fuori Jimmy. L'ho dato via al fantasy, quindi basta prendersela con me, e vediamo quanto sta fuori Mostert, vediamo quando rientra Kittle, vediamo che progressi avrà fatto Mullens, e brick by brick, week by week, cioè, che vi devo dire? Cioè, l'alternativa è una, la canna del gas, oppure no, pensare alla stagione 2021.
No,
il limoncello, volevo dire il limoncello, non la canna del gas.
L'altra, diciamo che anche le altre squadre non sono, tranne le nostre rivali divisionali, che a me stanno facendo tutte un'ottima impressione. I Saints stentano, lunedì hanno perso una partita meritatamente contro una squadra che probabilmente ha entusiasmo, ma è decisamente più debole di loro, quindi anche loro stentano, hanno qualche infortunio e Tampa secondo me è una squadra pericolosa. Atlanta riesce a perdere le partite incredibili.
Atlanta, scusami che ti interrompo, cioè, ricoveratevi.
Sì, veramente.
Cioè, possiamo chiamare Alberto e chiedergli che cosa pensa dell'onside kick.
No, ma no. L'onside kick secondo me è stata una genialata, perché obiettivamente calciato in maniera perfetta, strana, ha fatto pensare Lance Team di Atlanta, mi butto su quella palla, forse non arriva alle 10 yard, la guardo e in quel secondo è stata avvolta da
ma prendila, imbecille.
Lo so, però probabilmente l'ha vista girare come una trottola e ha detto ma
se era una lumaca. Andava mezza yard all'ora.
Però girava su se stessa, quello deve aver pensato un secondo, ma se la tocco e mi scappa, magari non ci arriva alle 10 yard. Quella frazione che pensava è stata fatale. Detto questo, sicuramente non esiste vincere a 5 minuti dalla fine 29 a 10 o qualcosa, che cos'è, 39 a 20, quanto erano, e poi perdere 40 a 39, cioè è una cosa impossibile da spiegare. E loro purtroppo ci sono avvezzi a questo genere di tracolli. E poi Carolina è una squadra che finirà probabilmente a scozzare per la prima scelta assoluta. Le squadre dell'NFC East non ce n'è una che mi convinca. Fra Giants, Cowboys, Eagles e Redskins fanno tutte ridere. Forse i Cowboys vinceranno la division, ma
by default.
Ma di default, esatto. E al nord, Green Bay farà la sua stagione, Chicago ne ha 22 di culo, Minnesota stenta e Detroit fanno i Lions, anche loro tutti gli anni trovano il modo di
Detroit, perdere. Mamma mia. La prima l'ha persa in modo allucinante contro Chicago.
Sì, l'ha persa in maniera allucinante. Cioè, sì.
Cioè, Chicago non ne ha 22, ha incontrato due squadre che le hanno perse,
che hanno fatto Arachiri, sì.
Ma è i Lions della prima partita veramente hanno fatto di tutto nell'ultimo quarto, fra cui un drop clamoroso di DeAndre Swift sull'ultimo gioco della partita, palla in mano per vincere, droppata, cioè incredibile.
Sì, ma dico io, corri imbecille, corri, perché consuma il tempo. Comunque, cioè, non dico lancia ad Hockenson perché giocavo contro Ducetto al Fantasy, però voglio dire, quello che corri.
Comunque i Bears non sono secondo me una squadra...
No, adesso no. Incontrano qualcuno di più solido.
Quindi detto questo era per fare una panoramica positiva sull'NFC, che in queste prime due giornate obiettivamente sembrerebbe... Quest'anno si va ai playoff con 7 squadre per la prima volta nella storia. Perché no? Magari potremmo essere proprio noi la settima squadra.
Dipende dalla dea.
Sì, esatto.
Cioè, capito? Allora, 2 anni fa ci interrogavamo, tanchiamo, non tanchiamo, e la mia teoria, che non è cambiata, è che vincere aiuta il morale, crea amalgama, crea fiducia, ma dove andiamo? Nel senso, quello che sto cercando di dire è che da una parte io mi auguro che andiamo più avanti possibile, dall'altra misuro i miei limiti e mi rendo conto che in queste condizioni è difficile che andiamo avanti. E l'ultima terribile considerazione che faccio è: ma obiettivamente, ma a me di essere la settima squadra che va in playoffs, che cosa cavolo me ne frega? Io voglio quel cazzo di anello.
Lo so, Igi, però
ma devi passare anche da lì a prenderlo.
In questa maniera vivi una vita.
Ma Enzo, sono 25 fa cappio di anni che
però non puoi
che passo per la qualunque.
per quanto io condivida il ragionamento di fondo, non puoi pensare che Bosa fosse la carta impossibile che ti permetteva di arrivare al Super Bowl, e adesso senza Bosa
Gianluca, è un effetto domino.
Sì, è vero, però
cioè, tu hai il problema è che tu hai costruito la squadra in un certo modo.
Lo so.
Io mi aspetto tra un po' che qualcuno ci venga a dire vedete a non rifirmare De Forest Buckner All Pro a Indianapolis, un sec e mezzo domenica scorsa. Ma loro hanno fatto delle scelte.
Easy.
Secondo me
è il nostro probabilmente giocatore più importante. L'abbiamo perso
ripeto, l'abbiamo dovuto perdere e abbiamo dovuto fare in parte delle scommesse, in parte delle valutazioni non solo legate al talento. Ragazzi, non è c'è il salary cap, porca paletta.
Sì, va
io
bene,
non credo. Se noi avessimo avuto spazio sotto il cap, io non credo che i 49ers avrebbero tradato Bosa. Scusatemi, Buckner. Che siamo. Cioè, sono imbecilli. No.
Ma vabbè, ma io questi ragionamenti non li faccio nemmeno. E ora mi sto pensando che abbiamo perso Bosa. Quello che è successo prima, ok. L'abbiamo già commentato in off season. Abbiamo perso Bosa, probabilmente una perdita devastante. Ma perché i Denver Broncos hanno perso mezza squadra, Von Miller,
infatti non vanno da nessuna parte. Non vanno da nessuna parte. Non vanno da nessuna parte. Cioè, il tema è quello.
Tutte le squadre, se perdono il loro giocatore principe, probabilmente vanno un po' in difficoltà. I Saints senza Michael Thomas, che è un ricevitore, non è nemmeno un ruolo.
Ma dai, veramente?
Però per dire sono andati in difficoltà, per dire, oppure meno battono in testa di qualche cilindro. Per noi Bosa è fondamentale, però cosa facciamo? Abbiamo perso Bosa, allora si smette di giocare a stagione 2000.
No, Dio non voglia, cioè no, è il contrario di quello che ho detto, cioè ma loro mi devono dare, io non voglio che tanchino, perché sconfitta.
Se dici essere la settima squadra, cosa mi interessa?
No, il senso di era una mia valutazione personale, cioè a me tifoso che vuole quel maledetto anello, essere la settima squadra, arrivare ai playoff e basta, non mi interessa. A questa mia osservazione risponde Enzo: Iggy, devi passare anche per quello. Io ribatto: sono 25 anni che passo anche per quello. Io vorrei un contratto in cui la dea bendata si impegna a farmi vincere l'anello entro, non dico la mia aspettativa di vita, ma in tempi ragionevoli, stretti. Questo è quello che sto cercando di dire.
Vabbè, io lo so, però
è un ragionamento da tifoso che ha preso la razionalità e l'ha buttata al gabinetto, che ragiona. Cioè, ma anche le cose che ho detto stasera.
Beh, sembri un gobbo con la Champions. Guarda, pensa.
Cioè, ragazzi, che... ciao, no, un problema di connessione. No, hai capito? Cioè, gobbo lo dici a Domizzi, per cortesia. Okay.
No, ma per farti capire, alla fine 30 squadre ne vince una. Se l'obiettivo deve essere o Super Bowl o fallimento,
no, non è questo. No, Gianluca, Gianluca, oddio, cioè, mi hai capito? Mi sto configurando,
io quella sono maglia orribile. E ti dico che figo, comunque siamo vivi.
Sì.
No. Perché poi sono tutte partite secche, singole. L'evento succede, l'inconveniente succede, quel chissà che cosa succede, e finché ci sei hai speranze di andare avanti.
No. Ma sicuramente, e ripeto la mia affermazione: arrivare settimo a che mi interessa è una cazzata, è una puttanata. Scusatemi,
il problema che se la guardo da casa.
Condivido sicuramente.
No, lo so che condividi. Sto dicendo, anche perché è contraddittorio rispetto a quello che dico prima, non si deve tancare, sconfitta chiama sconfitta, vittoria chiama vittoria. Se questa squadra menomata arriva al settimo posto e si va a giocare la post-season, è esperienza, i ragazzi voglio dire, si rendono conto di aver raggiunto un risultato che nessuno si aspettava che avrebbero raggiunto, e affronteranno la prossima stagione con una consapevolezza nettamente superiore. Giocano la post season in cui il livello si alza, esatto, no? No, ma infatti era, se arrivo a settimo e poi mi fermo lì, se vinco, cioè posso arrivare anche ottavo, se poi la settima si ritira, a me mi ripescano e vinco, me ne frega un beneamato ciufolo. Sto dicendo, da tifoso che ha un obiettivo e uno soltanto, e ripenso alla tua similitudine e ti verrei a prendere a testate, perché non è così, non è così. Io voglio quello. Allora, che cosa devo firmare? Che devo passare perché per l'infortunio di Garoppolo, per prendere Bosa con la seconda, per avere un holding non chiamato, eccetera.
Ci sono squadre come i Clippers che non hanno fatto una finale di conference nella loro storia, quindi cioè puoi
parlare... ma quelle sono una seconda squadra, cioè che cosa gli vuoi dire?
Per dire,
ma no, sono una seconda squadra.
I Red Sox hanno avuto la maledizione che è durata di Babe Ruth, che è durata quanti decenni?
80. I Cavs non hanno vinto, infatti, ma se tu prestassi attenzione quando io parlo, ho detto io vorrei vedere uno stramaledetto anello prima che schiatto.
Vabbè, quello magari ti potrebbe succedere anche molto prima, te lo auguro, insomma, dai.
Cosa, schiattare o vedere l'anello? Non ho capito.
Di vedere l'anello.
Ok. Mi rendo conto che è un ragionamento contorto e confuso.
No, perché siamo noi che siamo abituati troppo bene dal passato. Se fossi così Cincinnati, cosa devi dire? Spero di vincerne tre. Cioè...
Sì, no, lo capisco, ragazzi.
No,
capisco.
Noi siamo un po' così perché ci sono squadre che non fanno niente per anni e vivono in una mediocrità, alternano buone stagioni, stagioni peggiori per tantissimo tempo. Noi abbiamo, quando facciamo la stagione bella, la facciamo bella veramente.
Certo.
La stagione 2011, la stagione 2012, la stagione scorsa, abbiamo avuto dei grandi shot all'anello e poi siamo tornati in stagione di mediocrità. Questo ci fa probabilmente agognare l'obiettivo ancora di più, perché lo vedi a portata di mano. E poi però ci scordiamo che il football è uno sport veramente meschino, dove gli infortuni hanno un ruolo chiave e dove basta un rimbalzo storto del pallone su una caviglia per mandare all'aria una stagione.
Un holding solare non chiamato, cioè il tifoso che parla, hai capito? Perché proprio perché è vero quello che dici tu, quando tu imbrocchi la stagione in cui chiudi 2/14 Grillo ti fa il placcaggio, quel centimetro, quel mezzo centimetro dentro il campo, e hai una squadra forte, perché non sei una squadra che è arrivata lì per caso. E poi perdi in quel modo lì e... niente, la stagione dopo ti comincia in questo modo e
chiaramente girano, cioè, si deprime, è normale, dai.
Sì, però c'è l'Oxanax e voglio dire che
o il limoncino
facilmente prescrivibile, il limoncello, sì,
sì. Sì. Beh, andiamo poi a chiudere, dai,
con
ragazzi,
il dovuto rispetto. Con il dovuto rispetto, non è neanche tanto difficile da fare, sai?
Non lo so. Ma questo è un altro po'.
Messaggiatemi in privato per avere la ricetta.
Va bene. Bene, dai. Andiamo quasi a chiudere. Grazie Gianluigi.
Grazie a voi Enzo. Un saluto a tutti.
Grazie Gianluca.
Grazie a tutti e grazie a quel finto gobbo che vuole la Champions. E donne delle Faithful, andateli a chiedere in privato la ricetta, perché non ve ne pentirete. Buona serata a tutti.
Mentre ricordiamoci sempre di salutare sia i nostri ascoltatori, soprattutto quelle che sul sito dei 49ers vengono chiamate le One of 49ers, dato che stanno aumentando considerevolmente anche nel gruppo. Io, che sono Marocchino Enzo, vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio The Cutting Edge per il posto che ci lascia sempre disponibile. Venite a commentare tutte le nostre chiacchiere su 49ers Italia Fans Club, il gruppo che è la casa dei Niners in Italia. Sigla di chiusura quest'oggi, l'ho presa direttamente dalla playlist sul sito dei 49ers, che tramite Spotify esiste delle playlist Faithful to Rock, e così abbiamo un po' di musica nuova. Ciao e alla prossima. Spring and she talks like June.